Va ora in onda Studio di X.
Bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 661 di Studio di X, quello che andrà in onda proprio a partire dall'ultimo giorno del mese di febbraio e trasmissione che ci accompagnerà anche per la prima settimana di marzo, mese che è alla sua fine, insomma, decreterà il ritorno all'ora legale per 7 mesi e anche il cambio di orario e frequenza da parte dei broadcaster internazionali, pochi che ancora utilizzano le onde corte, e insomma gli ancor meno, quasi nessuno ormai, ad utilizzare le medie per servizi internazionali. Troverete come al solito tutti gli aggiornamenti disponibili sulle nostre pagine in rete, da partire da www.bclnews.it, ma anche sulle nostre pagine social, alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, Studio di X, BCL News e Onde Medie Italia, e qualora lo desideriate, non facciate comunque parte di altri gruppi, insomma, con filosofie totalmente diverse dal nostro, potrete richiedere l'iscrizione appunto alle nostre comunità sui social network. Quelle su Facebook sono Studio di X, Radio Ascolto e Radio in TV, e Onde Media Italia, quello con fra parentesi scritto www.ondemediaitalia.it, pagine dove ci intratteniamo anche per il resto della settimana e discutiamo insomma degli argomenti trattati in trasmissione, ma non soltanto. Sulle nostre pagine Facebook arrivano ormai la maggior parte delle segnalazioni di ascolto, vi ringraziamo tutti, così come ringraziamo chi ha pubblicato gli ascolti inerenti alla nostra trasmissione nei log, nei vari siti, e anche chi ci ha inviato rapporti d'ascolto via email o cartacei. Oggi, come al solito, la scaletta insomma non ci consente di salutarli tutti, ma insomma più o meno siete sempre gli stessi. Vi ringrazio, e grazie a voi che Studio di X continua in qualche modo ad andare avanti. Trasmissione dedicata al mondo delle comunicazioni, che nasce insomma ormai quasi 4 decenni fa, chiaramente dedicata esclusivamente al mondo del radioascolto internazionale, quando il materiale era molto molto più abbondante. Adesso ci occupiamo un po' di tutto, di BCL, di SWL, di radioamatori, quando le notizie arrivano alla nostra redazione, ma insomma più in generale al mondo delle comunicazioni, per le emittenti che lo hanno previsto. È anche possibile ricevere la nostra cartolina QSL. Nel caso di Adventist World Radio dovrete inviarci un rapporto d'ascolto tradizionale cartaceo con accompagnata francorisposta e un numero di dettagli tali da poter essere confermato a via del Pergolino 1 50 139 a Firenze. Ma sulle onde corte, oltre che su AVR la domenica mattina alle 11 ora italiana su 9610 kHz da Nauen con 100 kW di potenza, siamo in onda anche dall'altra parte del mondo attraverso i trasmettitori ex Family Radio, ormai da un paio d'anni gestiti dalla WRMA Radio Miami International, 3 volte la settimana su 3 frequenze diverse, il martedì, il giovedì e il sabato, rispettivamente alle 21, alle 02 e ancora alle 21 UTC, e sempre rispettivamente su 7570, 9955 e 15770 kHz, sempre con 100 kW di potenza. Siamo poi in onda, come ben sapete, su tante emittenti sperimentali in Italia che utilizzano la nostra rubrica per testare i loro trasmettitori, sperando insomma in un futuro molto più roseo anche per le bande che stiamo, per cui stiamo insomma ormai lottando da tanti tanti anni. Un ringraziamento chiaramente va anche agli editori delle emittenti in FM e televisive che sul territorio nazionale ci ritrasmettono in replica durante la settimana. A proposito di onde medie, sembrerebbe che il trasmettitore di Radio Majak da Odessa, quello operante su 765 kHz con un gloriosissimo passato, abbia chiuso i battenti a causa di problemi finanziari il 9 febbraio. E in Russia, insomma, almeno per trasmettitori fra virgolette minori, abbiamo già avuto esempi di questo tipo anche con un successivo ritorno in onda. Nel caso in cui avverrà, chiaramente ve ne daremo notizia. Invece una notizia che vi avevamo dato già credo un paio di mesi fa, forse prima di Natale, era quella che alcuni appassionati di radioascolto che avevano scritto a Radio Havana Cubia si erano sentiti, o meglio, si erano visti replicare in lingua italiana. Il trend dedicato alla nostra lingua da parte di Radio Havana Cuba continua, mi auguro solo che sia che non sia l'ultimo passo e che questo possa portare anche eventualmente alla diffusione di un piccolo segmento in lingua italiana anche dalla emittente cubana. Infatti, come hanno riportato molti siti dedicati al mondo della radio e del radioascolto internazionale, in questo caso prendiamo la, la notizia dal portale Italradio a firma di Luigi Cobisi. Radio Habana Cuba ha inaugurato la sezione in lingua italiana del suo sito. Si fa chiamare in italiano Radio Habana Cuba, il sito della radio internazionale dell'isola caraibica. Non c'è una programmazione in italiano, come abbiamo appena detto, ma il sito rappresenta un rinnovato segno di interesse verso l'Italia, come hanno notato in tanti. Insomma, dopo le lettere replicate e i messaggi replicati in lingua italiana, adesso arriva anche il sito www.radiohc.cu, l'URL da cui raggiungerete anche la sezione italiana. In alto a destra, vado a memoria, mi sembra ci sono le bandierine, fra cui la nostra, cliccate e il sito diventerà in lingua italiana. È sempre dal portale Italradio una notizia che riguarda Radio Colonia. Infatti il programma italiano di Funkhaus Europa della WDR, noto da oltre 50 anni come Radio Colonia appunto, è seguitissimo dagli italiani in Germania, è diventato addirittura una materia di studio all'Università di Düsseldorf nell'Istituto di Italianistica, dove fin dall'inizio il programma è considerato un obbligo di studio. In un servizio che ha trasmesso Radio Colonia il 17 febbraio 2016, scrive Luigi Cobisi, si racconta che il fenomeno non è limitato all'Istituto di Italianistica dell'Università Heinrich Meine di Düsseldorf. Infatti sarebbero molti gli insegnanti italiani in Germania che, a partire da un certo livello di conoscenza della lingua, utilizzano Radio Colonia nelle proprie lezioni. L'esperienza di Düsseldorf è stata raccontata all'emittente da Chiara De Manzini Himrich, una lettrice di italiano, spiegando come i futuri italianisti che frequentano il corso del primo anno hanno addirittura l'obbligo a turno di ascoltare le trasmissioni e di riferire il giorno successivo ai loro colleghi contenuti e impressioni. Per sentire cosa ne pensano gli studenti, oltretutto è possibile anche riascoltare questo servizio di cui vi abbiamo parlato dalla sessione on demand dei podcast dell'emittente, raggiungibile dall'URL www.funkhauseuropa.de. E notizia proprio della settimana appena trascorsa, se non ricordo male, credo che sia arrivata insomma fra martedì o addirittura mercoledì. Avevamo notato l'assenza in aria di una delle brasiliane fra virgolette più regolari, e fra l'altro che si è fatta ascoltare anche gloriosamente in tempi passati dalle nostre parti. Parlo di Radio Bandeirantes. È stata, come vi dicevo, notata nuovamente attiva a partire dalla metà della settimana appena trascorsa sulla consueta frequenza, nominale 9645, in realtà effettivamente sta trasmettendo un po' più in alto, intorno ai 9645.5, provate alle nostre albe o appena proprio comincia a far luce la possibilità di ascolto dalle nostre parti è reale. Ed è molto interessante quanto è avvenuto durante lo scorso fine settimana e nei giorni ancora precedenti. Anche in questo caso, insomma, ne hanno parlato diversi siti online, ne ha parlato anche il blog Radio Passioni di Andrea Lavendel. Praticamente ci dà insomma quello che è ancora oggi per alcune aree del mondo il termometro dell'importanza ancora delle onde corte. Infatti ci sono state le elezioni in Uganda e le elezioni presidenziali, che come capita spessissimo, o meglio sempre, in questi paesi sono ad altissima tensione. Il vecchio presidente Yoweri Museveni cercava la rielezione contro due candidati dell'opposizione, un veterano Kizza Besigye, che insomma ha già fatto parte del mondo della politica, e Amama Mbabazi, che è un politico ed è stato anche lui primo ministro fino al 2014. Museveni addirittura cercava la rielezione del quinto mandato, ma la notizia legata al mondo della radio molto interessante è che uno dei suoi oppositori ha utilizzato per la sua propaganda, nello specifico Kizza Besigye, e ha pensato di ritornare insomma al passato delle onde corte per la sua propaganda elettorale. Ecco che cos'erano le emissioni di cui abbiamo parlato nelle mailing list e su Facebook di Uganda Diaspora P10. Siamo insomma molto molto lieti di notare che le onde corte non sono morte, anzi, e questo non vale soltanto per paesi come l'Uganda o altri paesi del sud dell'Asia o dell'America Latina, ma insomma per altri motivi sono ancora validissime anche nei paesi fra virgolette civili. Ne parliamo spessissimo dell'importanza delle onde medie e corte in operazioni di protezione civile o qualora tempeste magnetiche importanti dovessero creare disagi alle comunicazioni satellitari e di altro tipo. Ci auguriamo insomma che non si abbia mai a pentirsene delle scelte scellerate che negli ultimi anni sono stati fatti da praticamente tutti i broadcaster internazionali e statali, che hanno smantellato totalmente le loro reti, i loro impianti di trasmissione in onda media e corta. E sono scelte che sono state fatte, fra virgolette, in favore, almeno secondo i piani, di tecnologie che si sono già rivelate o obsolete prima di diventare degli standard, o poco accessibili, insomma, ancora al grande pubblico e ai grandi numeri dell'audience radiofonica. All'ennesima conferma, e ce ne siamo occupati anche per altri paesi, arriva dalla Svezia, anche in questo caso è una notizia che abbiamo letto anche addirittura sui media tradizionali e non strettamente del settore. In questo caso la notizia la prendiamo da Newslinet. La Svezia infatti ha bocciato il DAB, è una tecnologia superata, un terzo degli utenti infatti ascolta online. In quel caso, rispetto all'Italia, hanno comunque una propagazione della connessione mobile molto molto più importante di quanto non è al momento disponibile nel nostro paese, dove addirittura sono delle aree ancora non coperte neanche dalla DSL tramite doppino, immaginiamoci insomma da altri tipi di diffusione in mobilità. Ma il paese scandinavo ha respinto all'unanimità questa proposta di transizione alla radio digitale perché il DAB è ormai già superato a causa di internet. La Svezia ha detto no al passaggio dell'emittenza radiofonica digitale in versione DAB Plus, e questa proposta di transizione dall'FM al DAB Plus nel periodo compreso fra il 2017 e il 2022 è stata infatti respinta il 26 gennaio dalla Commissione Affari Istituzionali, come dicevo, all'unanimità. È una questione che andava avanti ormai da 24 anni, quando il digitale era stato proposto per la prima volta nell'area di Stoccolma nel 1992. Ad essere particolarmente interessanti tuttavia sono le motivazioni che giustificano la decisione. A spingere pare sia stato il fatto che un terzo degli ascoltatori radiofonici utilizzano i canali online. In pratica il DAB è ormai superato, ancora prima di partire non avrebbe quindi senso investire nella transizione se ormai buona parte dell'utenza si sta già spostando su altri canali. Si tratta di una lezione interessante anche per i paesi esteri che ancora discutono la questione, come l'Italia. Dopotutto il passaggio avrebbe anche dei costi notevoli, particolarmente per le radio locali, e forse non è davvero il caso di investire in qualcosa che tutti sanno in cuor proprio che mai decollerà. E come abbiamo insomma spesso detto, uno dei metri importantissimi del cambio di indirizzo da parte dei broadcaster e dei costruttori è l'installazione sulle automobili dove avviene la maggior parte dell'ascolto radiofonico. E se nelle scorse settimane vi ho detto insomma che già in Gran Bretagna, ma anche in altri paesi, molti costruttori hanno deciso di commercializzare i loro veicoli con a bordo apparati in grado di ricevere in FM DAB, non più FM e onde medie, addirittura in settimana è arrivata la notizia che ci sono produttori già pronti e marche automobilistiche e costruttori di automobili già pronti a installare a bordo delle loro vetture dei lettori multimediali. Praticamente con l'avvento del 5G l'autoradio cambierà completamente la sua veste, ascolteremo online e non più con i segnali singoli insomma, o in MUX via etere. È un argomento di cui sicuramente torneremo a parlare, ma rimaniamo in tema di rete, perché anche in questo caso nelle settimane passate ci eravamo occupati dell'aumento insomma di un piccolo trend in controtendenza rispetto agli anni immediatamente passati per quello che riguardava la pubblicità, e questo era spinto anche dal dato della pubblicità in rete. Ma arriva in settimana che è vero che aumentano gli annunci online, ma è anche vero che sono soltanto la metà o addirittura un poco meno gli annunci pubblicitari che arrivano all'utente finale. Questo è una rilevazione di Nexplora. Il 48% secondo questa rilevazione degli annunci online non viene visualizzato per più di un secondo, e poi con tutta un'altra serie di scaglioni percentuali per tempistiche leggermente più ampie. Praticamente insomma oltre la metà degli annunci non arriva all'utente finale. Investitori e società d'analisi cercano un punto d'incontro per stabilire questi standard di rilevazione che sono anche molto discussi, e fra i vari segmenti, come scrive Newslinet, del settore pubblicitario quello online è sicuramente quello con maggiori promesse, vista anche il suo 8,5% registrato nel 2015 secondo i dati Nielsen di cui abbiamo dato conto proprio nella puntata precedente. Gli investimenti dunque ci sono e crescono, ma ancora mancano dei parametri consolidati per poterne valutare efficacemente il potenziale. Proprio nell'ambito dell'efficacia rientrano le rilevazioni eseguite da Nexplora, una società italiana di ricerca nello spigoloso campo dell'advertising digitale. Stando a questi dati, che comunque sono relativi al 2015 e non a questi primi giorni del nuovo anno, soltanto il 48% degli annunci pubblicitari monitorati per l'indagine su siti soltanto italiani è stato visualizzato per almeno un secondo. Considerando invece il dato sui 5 secondi, la percentuale si abbassa addirittura sino al 33%. Di questo vuole occuparsi la nuova ricerca Viewability, intrapresa con forza da Nexplora e da Lupa, l'associazione degli investitori pubblicitari. A conti fatti, raggiungere degli standard condivisi sul monitoraggio e la misurazione dell'advertising conviene a tutti, agli investitori e ai centri media per valutare l'efficacia delle campagne pubblicitarie, agli editori dei siti web per poterne fornire ambienti promozionali più appetibili e alla società d'analisi per analizzare uniformemente i dati. Tuttavia il traguardo sembra ancora molto lontano, sia perché i pochi standard esistenti sono poco rispettati, sia perché non sono comunque del tutto esaustivi del problema. E mentre diverse compagnie di ricerca come Nexplora appunto si impegnano per trovare dei parametri maggiormente affidabili, operatori come AudiWeb invece si limitano a misurare le semplici visite sui portali web, fornendo delle sterili misure quantitative ma non qualitative. E rimaniamo su Newsline, rimaniamo in rete, perché invece c'è anche chi è costretto a mollare il nuovo media, e in questo caso si tratta anche di colossi, a discapito di colossi ancora più grandi e del monopolio che fra 3-4 organizzazioni si sta creando anche nel mondo di internet. Infatti sembra proprio, almeno a leggere anche in questo caso un pezzo di Newslinet, che Yahoo si arrende alle immani difficoltà e avvia la vendita, che è ufficiale. La storica web company, dopo diversi anni di continue perdite, ha assunti alcuni advisor per guidare la cessione, anche in merito alle azioni di Yahoo Japan e Alibaba. Alla fine è arrivato il momento del tracollo definitivo di Yahoo. La web company, dopo una crisi nera che dura ormai da anni, ha comportato un meno 34% del valore delle azioni solo nel 2015 e già un ulteriore perdita del 10% nell'inizio di quest'anno, ha deciso di vendere rivolgendosi a Goldman Sachs, JP Morgan e PJT, insomma partner e altri advisor finanziari. E così come dopo il recente taglio del 10% della forza lavoro, che nel nostro paese ha comportato la chiusura della sede milanese oltretutto e la cessione della raccolta pubblicitaria in Italia a Mediamond, ecco che oltre 20 società si mettono in fila pronte per contendersi la compagnia diretta da Marissa Majer. Il campo insomma degli offerenti non è indifferente, si contano infatti dei colossi come Verizon, Comcast, TNT, ma anche società private come Bain Capital Partners, KKR e TPG. Dopo l'annuncio ufficiale, il titolo di Yahoo è arrivato a guadagnare il 3,3%, portando il valore di mercato a 29 miliardi circa. È un numero indicativo se si pensa che solo il 15% di Alibaba posseduto da Yahoo ne vale 25. Proprio sulle sorti delle azioni del colosso dell'e-commerce cinese e quelle di Yahoo Japan, di cui invece possiede il 35%, dovranno esprimersi questi advisor, e su questo punto l'amministratore della compagnia pare non avrà voce in capitolo. Uno degli acquirenti più interessati a questi asset pare potrebbe essere SoftBank, che già possiede il 43% di Yahoo Japan, di cui azionista di maggioranza, e il 32% di Alibaba. Si spegne dunque uno dei pionieri del web a causa dell'incapacità di seguire le evoluzioni del mercato. E siccome vi dicevo qualche minuto fa, sembra che sarà il 5G a dare lo slancio definitivo alle comunicazioni in mobilità via internet, soprattutto per il settore radiofonico, questo, come vi dicevo, insomma, provoca un gran fermento nel mondo la creazione di queste nuove reti su tutto il globo. Sta prendendo assolutamente forma, in alcuni casi sono già in funzionamento, ma per il 5G c'è una nuova partnership, almeno per quello che riguarda l'Europa, con il Giappone. Il problema è che l'Europa non ha una linea comune, anche in questo caso ne ha scritto Newslinet, oltre che tanti giornali finanziari, devo dire. Per le nuove tecnologie mobili sono stati stanziati in Europa, la UE ha stanziato 700 milioni di euro, ha firmato numerose partnership, l'ultima, come vi dicevo, col Giappone, ma gli stati dovranno trovare una linea comune sulla liberazione della banda dei 700 MHz. Dopo l'avvio di partnership con Giappone, Cina e Corea, l'Unione Europea annuncia un accordo anche col Brasile per la quinta generazione delle reti mobili. Tuttavia il mercato in questione continua ad essere motivo di preoccupazione per il vecchio continente, considerando come i precedenti, basti guardare i trascorsi con il 4G, l'abbiano sempre visto in seria difficoltà nello stare al passo con i tempi. Un riflesso naturale delle più basse divisioni politiche fra gli Stati membri, la difficoltà nel raggiungere una linea comune risulta essere l'ennesimo risvolto negativo di un'unione più formale che sostanziale. Le parole del CEO Vodafone Vittorio Colao lasciano trasparire l'amarezza sui motivi dell'arretratezza europea. Cina e Stati Uniti sono e saranno avanti semplicemente perché in Europa non ci sono regole uniformi sullo spettro e l'accesso. In tal senso, la liberazione della banda sotto i 700 MHz da raggiungere entro il 2020 può configurarsi campo di prova per l'effettiva funzionalità dell'Unione Europea. Anche Pilar del Castillo, relatrice della proposta di regolamento sul mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche, si è espressa sulla necessità di eliminare l'attuale frammentazione nelle regolamentazioni e nei prezzi dello spettro radio in Europa. Gli stanziamenti dell'Unione Europea arrivano a 700 milioni di euro e sono in vista altri accordi anche con India e America, con gli Stati Uniti. Nonostante questo, la mancanza di una tabella di marcia condivisa fra i paesi dell'Unione rischia di trasformare l'investimento in un buco nell'acqua. In quest'ottica fa ben sperare la presa di posizione del commissario europeo per l'economia e la società digitale Oettinger, il quale ha dichiarato che non saranno ripetuti gli errori commessi con il 4G, questa volta avanti con sinergie, investimenti congiunti e giro di vite sulla riforma dello spettro. Da qui l'incontro con le aziende di telecomunicazione avvenuto il mese scorso, primo passo verso l'impegno della Commissione europea nel trovare un punto di incontro comune. L'obiettivo è quello di impostare un 5G Action Plan for Europe che trovi d'accordo tutti i players in gioco. Dal delicato e instabile quadro sulla questione risulta sicuramente una considerazione necessaria e inoppugnabile. Non salire sul treno dei grandi delle nuove tecnologie, 5G in primis, sarebbe non solo un'opportunità sprecata, ma metterebbe a serio rischio la sostenibilità e la competitività europea. Questo quanto ha scritto Newslinet. Io aggiungo soltanto che sarebbe l'ennesima batosta, probabilmente quella definitiva e mortale per tutta l'emittenza locale italiana, per cui ragionino bene prima di operare ancora una volta scelte scellerate sempre contro i piccoli operatori, insomma i piccoli e medi operatori. E non è stato un fulmine al ciel sereno, insomma ce lo aspettavamo. Padre Lombardi ha lasciato la Radio Vaticana, la notizia è stata riportata da praticamente tutti gli organi di stampa italiani. Noi traiamo come al solito la notizia da una delle nostre fonti privilegiate, il portale Italradio, attentissimo come sempre sulla radiofonia italofona, ma non solo. Dopo 26 anni di servizio, padre Federico Lombardi lascerà la Radio Vaticana alla scadenza del suo mandato di direttore generale alla fine di febbraio, quindi in questi giorni. Insieme a lui lasciano l'emittente anche il direttore amministrativo, il dottor Alberto Gasbarri, saranno sostituiti ad interim dal dottor Giacomo Ghisani, legale rappresentante dell'emittente responsabile della direzione amministrativa della Radio Vaticana, affinché curi l'ordinaria amministrazione della radio. Lo ha reso noto il giornale radio della Radio Vaticana e nel comunicato emesso dal prefetto della segreteria per la comunicazione, monsignor Dario Edoardo Vicano, si dice che nel quadro di unificazione dei media vaticani si comprende il motivo per cui all'uscita alla fine del mese di febbraio, per ragioni di scadenza dei rispettivi mandati qui quinquennali e pensionistiche di due figure dirigenziali, il direttore generale appunto padre Federico Lombardi e quello amministrativo Alberto Gasparri, non si proceda alla loro sostituzione con analoghe figure dirigenziali, bensì alla nomina di un legale rappresentante e di un responsabile dell'ufficio amministrativo nell'unica figura del dottor Giacomo Ghisani, attualmente già vice direttore della direzione generale della segreteria per la comunicazione e ottimo conoscitore della realtà della Radio Vaticana, per averci anche lavorato molti anni come responsabile dell'ufficio legale e relazioni internazionali. Padre Andrzej Majewski, attuale direttore dei programmi, continuerà ad essere il riferimento dell'attività redazionale e delle diverse redazioni linguistiche, mentre l'ingegner Pier Venanzi conserverà l'attività e le competenze dell'attuale direzione tecnica. Padre Lombardi ha iniziato il suo servizio nel 1990 come direttore dei programmi, per essere poi chiamato a svolgere il ruolo di direttore generale. Italradio, e ci uniamo anche noi, ringrazia Padre Lombardi per l'intenso lavoro svolto per lo sviluppo della comunicazione radiotelevisiva vaticana e per il suo impegno nella comunità radiotelevisiva italofona, ma in particolare l'amicizia e l'interesse per le iniziative di Italradio, auspicando che il rapporto instauratosi dal 2000 ad oggi possa continuare in futuro, qualsiasi siano gli incarichi ai quali sarà chiamato. Ed è stata una settimana che ha visto veramente tanti eventi, sia nel mondo radiofonico che nel mondo televisivo. Fra quelli del mondo radiofonico sicuramente ha fatto notizia l'addio di Radio Città Aperta a Roma, almeno in FM, che era nata nel 1978 col marchio di Radio Proletaria e che dal 1 marzo lascia la FM sugli 88.9, continuando la sua attività sul web. Lo rende noto la stessa emittente in una nota che dice testualmente: dal 1 marzo Radio Città Aperta non trasmetterà più sugli 88.9, ma diventerà una radio online, radiocittàaperta.it. Dal 1978 ad oggi sono cambiate molte cose: la società, la comunicazione, le tecnologie, il rapporto tra politica e potere. Radio Città Aperta ha resistito a momenti di crisi e ad attacchi di ogni tipo. Oggi è in atto un pesante processo di normalizzazione di tutte le realtà sociali, politiche ed informative che si pongono fuori dalle dinamiche e dai percorsi utili all'attuale assetto politico ed economico. Siamo stati per tanti anni uno strumento di informazione, di divulgazione culturale, di aggregazione sociale e politica, dando voce a categorie sociali considerate mediaticamente, fra virgolette, poco rilevanti dal potere e dal mainstream. Una radio sempre indipendente dal potere e libera da qualsiasi condizionamento. Abbiamo per primi fatto uscire dalle aule elettive, fino ad allora chiuse, di comune e regione quanto veniva approvato o respinto, permettendo così di avere un quadro esatto e non mediato dell'attività istituzionale dei rappresentanti dei cittadini. Un servizio democratico e trasparente che negli anni è diventato anche strumento di autofinanziamento con l'aggiudicazione di bandi pubblici. Il processo di normalizzazione è anche questo, il taglio di servizi non compatibili con le attuali esigenze del potere politico, in questo caso locale, e il conseguente taglio di fondi destinati a coprirne i costi. Nello specifico per la radio tutto ciò ha rappresentato un progressivo strangolamento economico che ci impedisce di fatto di continuare a trasmettere in FM, oltre che di gestire qualsiasi forma di progettualità e prospettiva. Dopo quasi 40 anni è necessario mettere in campo una scelta coraggiosa, un rinnovamento di forma per rendere ancora più ambizioso il nostro progetto editoriale. Continueremo a raccontare ai nostri ascoltatori quanto avviene non solo a Roma, ma in Italia e nel mondo, con informazioni, approfondimenti e inchieste. Continueremo ad essere un punto di riferimento con la nostra programmazione musicale, con la qualità dell'offerta culturale e l'assoluta indipendenza artistica. Come nel 1978 fu fatta una scommessa su una tecnologia allora libera e da scoprire, l'FM, così oggi noi puntiamo sulla rete, consapevoli delle difficoltà ma anche delle opportunità che ci aspettano. Noi non molliamo, cambiamo forma per non cambiare la sostanza e per rilanciare ancora più forte radiocittàaperta.it. Vi aspetta dal 1 marzo. Anche la proprietà non rende noto, se ne è discusso tanto sui social network, chi sbarcherà sugli 88.9. Con ogni probabilità farà il suo ingresso un emittente di respiro nazionale. Quando ascolterete questa trasmissione, insomma, sarà già nota, ma insomma si presuppone che possa sbarcare a Roma Radio Z, l'italiana, su quella frequenza. E siamo giunti al termine di questo appuntamento numero 661 di Studio di X, quello che dall'ultimo giorno di febbraio ci accompagna alla prima settimana di marzo, mese importante per il radioascolto internazionale, perché come accade due volte l'anno, all'ultima settimana di marzo e all'ultima settimana di ottobre, sono tanti cambiamenti di orari e frequenze per i broadcaster internazionali ed emittenti clandestine e quant'altro, insomma, che utilizzano le onde corte per diffondere la loro programmazione. Troverete tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, raggiungibili da www.bcllnews.it, e tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net. La linea torna adesso alla normale programmazione dell'emittente attraverso la quale ci state ascoltando. Nel caso di Adventist World Radio Europe, alle altre rubriche del magazine RWS che vi invitiamo a seguire, noi saremo qui puntuali come al solito fra 7 giorni, stesso orario, stessa frequenza. Da Roberto Scaglione è tutto, buon ascolti, alle prossime.